Bene, ci siamo di nuovo, ben trovati nel pomeriggio di Maracanã TMV Radio, come sempre. Allora, ci sono tutti gli ospiti, quindi andiamo immediatamente presentare. Ne è stato aggiunto uno che tu non sai, credo.
Sì, allora aspetta, io li saluto e poi tu, se manca
quello che
qualcosa
non c'è, lo presento io, dai.
Ok.
Lo so, questo è il bello
allora,
della diretta.
Allora, Antonello Valentini, buon
ciao
pomeriggio.
Direttore.
Ciao, buongiorno, ben trovati. Ciao
direttore, ben trovato.
Poi Marco Conterio, buon pomeriggio anche a te.
Buon pomeriggio, presente.
E poi Maurizio Biscardi, corretto? No, non è corretto.
No, c'è Beppe Calderisi, allora, perché vedi. Maurizio deve arrivare, hai ragione, vedi? Vabbè, può capire, è bello della diretta. Ciao Beppe, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Eleonora, allora, direttore.
Ciao.
Ciao Beppe.
Hai visto che vi ho fatto una sorpresa, non sapeva
che
niente nessuno.
Che bella sorpresa.
Sì, sentite, prima di parlare delle vicende, diciamo così, di calcio, della stretta attualità, ci tenevo con voi a fare anche un pensiero, un anno dalla scomparsa di Paolo Rossi, poi oggi tra l'altro anche la ricorrenza della scomparsa di Alberto Daguanno, che ha fatto un post bellissimo Antonello Valentini nella sua pagina Facebook, tra le altre cose. E quindi vi chiedo un pensiero dopo un anno che è passato, quello che volete, però mi faceva piacere proprio aprire un attimo così con voi e poi dopo andiamo su tutte le vicende di campo e della stretta attualità. Beppe, posso iniziare con te?
Sì, fai bene a iniziare con me, perché allora mi sembra di andare sullo scontato e sul retorico. Io ho avuto il piacere di vivere Paolo in momenti dove io sognavo di diventare un grande campione ed ero vicino a un fenomeno, perché dopo il Mondiale 82 ero in camera con lui, Trapattoni decise di mettermi con un fenomeno come Paolo Rossi per cercare di farmi crescere. Io avevo 16-17 anni, 18 anni, adesso non mi ricordo, comunque ero giovane e l'ho seguito attentamente, l'ho vissuto con grande intensità, la bellezza del sorriso, della semplicità di Paolo mi è rimasta nel cuore. È una persona che io ricorderò sempre con tutta la vita per quello che mi ha dato e per quello che mi ha trasmesso nei momenti in cui non c'era nessuno. Mi voleva sempre migliorare, mi voleva sempre dare qualche input particolare e io, oltre a scattare tutte le lettere che arrivavano dal Mondiale 82, erano 3, 4, 5 pacchi di posta, mi divertivo con lui, insomma io l'ho un po' inseguito Paolo anche nella carriera, perché poi lui è andato al Milan, io sono andato al Verona, lui è andato al Verona, io sono andato al Milan, in nazionale nell'86. Però la cosa che più bella di Paolo, e lo dico proprio con tutto me stesso, con tutta la semplicità che lui mi ha insegnato, era quel sorriso, quel modo di prendere le cose con una semplicità incredibile. Io ho un grande ricordo di lui e li voglio proprio bene, proprio lo sento importante per la mia vita.
Bene.
La mia crescita, per il mio mondo.
Grazie Beppe, mi fa piacere queste bellissime parole. Dai, vado anche da Antonello. Dai, Antonello Valentini, che insomma.
Ma sai, Paolo Rossi è uno di quei personaggi che si è guadagnato il privilegio della immortalità nello sport di tutto il mondo. Io ero poco più che ragazzo quando noi vincemmo nell'82 con un suo contributo determinante. Quindi l'uomo che ha riacceso in quell'epoca l'orgoglio, le fantasie degli italiani, di tanti appassionati. Io vi chiedo scusa per la voce, ma sono le conseguenze del Macbeth. Io cantavo nel coro della Scala, quindi queste sono le conseguenze.
Grande Antonello.
Vi chiedo scusa.
No, ma che scusa di che?
Un personaggio indimenticabile, mi fa piacere che la federazione sia oggi con i campioni dell'82, molti di loro, a Zurigo, a rendere omaggio al FIFA House, nella sede della FIFA, a un grande personaggio, non soltanto un grande calciatore.
Vado anche sì. da Marco Marco Conterio, cronista di Tutto Mercato Web. Insomma, noi siamo differenza età, ma Marco, però abbiamo seguito naturalmente questo straordinario calciatore, uomo. Io ho avuto anche il piacere di conoscerlo per motivi di lavoro. Marco, anche a te ti lascio insomma un tuo pensiero, dai.
Guarda, io credo che nella vita ci siano più scalini, più aspetti del rapporto umano. Quello che ha raccontato Beppe è un aspetto bellissimo, è quello più intimo, più vero. C'è anche quello dell'osservare, del vedere, del cercare di capire una persona come abbiamo cercato di fare noi. Ecco, io mi limito soltanto a dire che Paolo Rossi era veramente è stato un campionissimo del calcio e del nostro sport, ma non aveva quest'aura da fenomeno, ma tutt'altro, cioè una persona alla mano, semplice e disponibile. E anche col giovane cronista che 15 anni fa si avvicinava a questo mondo, quindi ripeto, sono quei valori a cui ti aggrappi pensando a semplicità, normalità e la bellezza di quella semplicità, di quella normalità, che poi ho ritrovato in questo racconto di queste lettere aperte che Beppe raccontava prima, di questi sorrisi. E quindi non li ho vissuti, ma li ho capiti benissimo avendo soltanto sfiorato la persona più che il personaggio.
Bene, bene, mi ha fatto molto piacere condividere con voi questo
pensiero. Potremmo andare avanti una vita, sarebbe da raccontare il mondo.
Immagino perché poi ecco stiamo parlando di un... Vedi, io sentivo tu che ci hai giocato, ci è stato vicino, il direttore che raccontava Antonello delle cose. Io in quel momento ritornavo indietro a quando ero bambino, perché avevo 10 anni quando questo Paolo Rossi ci portava in trionfo al mondiale. Quindi per me è una cosa, i ragazzini di 10 anni è impossibile che non si ricordino uno come Paolo Rossi, certo, che ha segnato, capito, la storia.
Marco, non ti dimenticare che tanto per cambiare, perché non ci siamo mai fatti mancare nulla, e quella fu una rinascita, una rivincita.
Esatto, bravo, bravo.
Che veniva fuori ancora una volta
dal calcio scommesso,
un periodo non proprio edificante. E quindi quella vittoria con quei personaggi, i Paolo Rossi, i Tardelli, i Gentili, i Cabrini, gli Zoff e via dicendo, guidati da una persona di straordinario carisma come Enzo Perdot. Come dicevo prima, fu un motivo di orgoglio per lo sport italiano.
Assolutamente, assolutamente sì, ci ricordiamo.
Vissuto completamente quel periodo, proprio l'ho vissuto proprio in modo...
Lo so, Beb, immagino.
Incredibile. Ricordo il ritorno a Udine, poi ero stato protagonista, perché purtroppo per gli infortuni di Bettega con Buranon contro lo Standard Liegi, e la squalifica Paolo Rossi, tra virgolette, fu un po' la mia fortuna, perché il trapattone mi buttò allo sbaraglio e le cose andarono molto bene. Però c'era nell'aria, io mi allenavo tutti i giovedì pomeriggio, la partita con Paolo Rossi, eravamo la coppia della prima squadra che giocava con la Primavera, e quando è rientrato Paolo a Udine, che fece anche, tra l'altro fece subito gol, non lo so, c'era una gioia pazzesca per quello che si meritava lui, al di là di quello che aveva passato, che era stata molto molto dura per il suo modo di essere, per la sua così sensibilità e via dicendo. Mi fa piacere ricordarlo, ma comunque insomma ce lo portiamo tutti dentro, mi sembra, con tanto amore.
Assolutamente. Grazie ancora per questo momento, quindi ci tenevo, e grazie a tutte e tre per aver ognuno detto una cosa nel ricordo di questo straordinario campione e uomo, Paolo Rossi. Sentite, andiamo un po' a quello che è successo ieri in Champions, partendo dalla Juve. Partirei da Marco, che ieri era proprio lì, che ci ha raccontato un po' di nel pre, durante, dopo. Marco Conterio, che Juve hai visto prima nel girone? Ha battuto i campioni d'Europa in carica? Forse... possiamo dire che non tutti ci aspettavamo un risultato di questo tipo, no? Eppure la Juve è davanti in questo girone, adesso aspetta l'avversario che verrà fuori dall'urna.
Eppure si muove, giusto per riprendere una parola che hai detto poc'anzi. Guarda, io credo che
che il calcio sia una delle discipline meno scientifiche che possono esistere. La Juventus ha il valore assoluto per essere prima in un girone di questa Champions League? Al momento no. La Juventus è superiore al Chelsea? Questo non credo assolutamente. Però la Juventus è prima nel girone, però la Juventus è davanti al Chelsea. La Juve che ho visto ieri sera, ho visto due Juventus. Nel primo tempo discretamente, un piccolo passo avanti, non è al chilometro zero come dicevamo ieri, ma neanche alla Flamme Rouge, neanche verso l'ultimo chilometro della sua miglior forma, ma ti posso dire che il secondo tempo invece è stato verso una retromarcia, verso quel De Profundi statico che stavamo raccontando fino a poco tempo fa e che ha allarmato anche Allegri nel dopogara. Io questa Juventus fatico a darne una fotografia certa, so soltanto che con Massimiliano Allegri nelle partite, nei momenti, ecco, questa Juventus è fatta di momenti. Credo che con Massimiliano Allegri questa Juventus nei momenti topici qualcosina lo sappia e lo possa tirar fuori. Il secondo tempo di ieri ha raccontato di una squadra che ha giocato in modo borioso, che ha giocato in modo sonnolento, che pensava di aver già chiuso la partita. Il Malmo è pochissima cosa, però uso la frase più fatta del mondo, mai dire mai, nel calcio nulla è scontato. Poi ieri veramente loro avevano le polveri bagnate, però la Juve ieri davanti ha sbagliato tanto, poca lucidità, insomma non mi è piaciuta, però come ho detto prima, eppur si muove, eppure prima.
Allora andiamo da Antonello Valentini.
Vai, Antonello.
Io sono rimasto molto deluso, devo dire francamente, al di là del risultato e del primo posto, un po' fortunoso perché Chelsea stava vincendo, ha subito il gol agli ultimi minuti, ma non è questo il problema. Mi aspettavo una Juventus un po' più, come dire, intraprendente, un po' più serena, un po' più spavalda, con la qualificazione già in tasca. Uno si aspetta, il pubblico si aspetta una partita un po' più, come dire, consolatoria, una partita un po' più allegra. Invece ancora una volta anche i giocatori che sono impegnati meno in questo periodo avevano un'occasione ieri sera per dimostrare di esserci fino in fondo, e invece ancora una volta minimo garantito, cioè si è fatto poco e niente. Ecco, come diceva giustamente Contegno, il Malmo era veramente poca cosa, però io mi aspettavo finalmente una Juventus un po' più arrembante, un po' più efficace, un po' più, come dire, allegra, senza fare giochi di parole. E invece vedo una squadra che fa sempre fatica, fa ancora fatica. Lo stesso Arthur, che è stato recuperato ieri sera, e fa il compitino, fa delle cose elementari, delle cose un po' scolastiche, tranne un tiro che è uscito di poco a un certo punto, per carità. Però insomma il centrocampo costruisce poco. E devo dirti la verità, è una mezza delusione quella di ieri sera per me, perché c'erano tutte le condizioni, tutti i presupposti per giocarsela con maggiore vigoria.
Beppe, sei anche tu dello stesso avviso?
Ah, guarda, io credo che ho sentito attentamente quello che hanno detto gli amici, ma in effetti devo dire che hanno sbagliato poco. Io una partita che ho visto, sapevo che aveva un'importanza relativa, però l'ho vista perché mi cerco di capire un pochettino, visto il lavoro che faccio, la crescita, cioè la Juventus deve crescere e fa fatica a crescere, cioè non c'è niente da fare. Io non so se a livello individuale ho visto tanti di quegli errori pazzeschi, una fatica nel gestire, una fatica nell'offendere, una fatica nel concludere. Una fatica generale che non so da cosa è dovuta, perché credo che c'erano veramente tutti i presupposti, come ho sentito prima, per passare una serata più che positiva. La Juventus non è una squadra che diverte, la Juventus è una squadra che fa fatica a esprimersi, a avere un'idea.
Posso aggiungere una cosa? È una squadra che forse neanche si diverte. È una squadra
no,
che neanche
bravo. Esatto. Io da allenatore mi sono sempre appoggiato al piacere dei giocatori di fare determinate cose, al convincerli nel fare determinate cose e soprattutto a divertirsi nel fare certe cose. E io ho la sensazione, come hai detto te, che non si diverte. È tutta una guerra, è tutta una voglia di fare, di spaccare, di rompere, di dare tutto se stessi, ma sembra che non ci sia un nesso, ci sia un'identità, un qualcosa. Insomma, la Juventus ha 3 mesi di tempo per crescere, perché questo risultato è un risultato molto importante. Ci sono 3 mesi per poter diventare una squadra migliore e io credo che, mi auguro che possa esserlo, perché il prossimo ottavo di finale contro chiunque, non c'è bisogno di incontrare i primi della classe, la Juventus deve dare delle risposte importanti.
Delle risposte importanti, sì. Però vedi, questa cosa pure che dice Marco, che non si diverte, tu hai notato questo, Marco, una squadra che non si diverte?
Allora, io vedo dei giocatori che hanno sempre la preoccupazione della giocata. Cioè, ho visto un video oggi, in un'analisi tattica nel ritorno in treno da Torino, mi sono guardato delle analisi tattiche della partita e ho visto un video che era molto lungo con tutti gli errori, come diceva prima Beppe, individuali dei giocatori. Hanno fatto tantissimi errori singoli negli appoggi, nelle palle lunghe, ma anche passaggi semplici, anche movimenti, lo dico io che non sono mai stato assolutamente calciatore, non mi sono mai arrogato la pretesa di farlo, ma cose abbastanza elementari, diciamo così, per un professionista, ecco, con la preoccupazione di non sbagliarle piuttosto che con la gioia di farlo bene. È questo che credo, per questo prima dicevo che la Juventus non si diverte, perché gioca contratta, preoccupata di sbagliare.
Antonello?
Guarda, no, volevo dire, sono d'accordissimo sul fatto che non si diverta e probabilmente voglio spezzare un'arancia a favore di Allegri, perché questa squadra, secondo me, lui non la sente sua. L'ho già detto in altre occasioni e la ridico adesso. Ci sono dei giocatori che lui non apprezza, non stima, non sono funzionali al suo tipo di calcio. Mettici anche adesso.
Dimmene uno, me ne dici uno.
Arthur, per esempio, Arthur, lo stesso Rabiot, secondo me, non è un giocatore per Allegri.
Il centrocampo di ieri.
Aggiungici poi anche il carico da 11, di dover gestire una squadra che, per carità, vive in un suo mondo di campo, eccetera, ma non può non leggere i giornali, non può non subire i contraccolpi di una situazione societaria che, francamente, non è proprio entusiasmante. E tutto questo messo insieme arriva a questi risultati. Io ho letto stamattina un'intervista di Maurizio Arrivabene, l'amministratore delegato della Juventus, che alla Juventus da meno di 6 mesi è stato nominato il 20 giugno del 2021, sa ormai tutto, beato lui, e con il solito ritornello. Sono d'accordo con lui, no ai processi mediatici, sono perfettamente d'accordo, anzi io penso che questo caso andrà ridimensionato nei fatti, però il solito ritornello, meritiamo rispetto, francamente logoro e abusato, e lo stesso rispetto che pretendono gli azionisti della Juventus, i tifosi, il calcio italiano e non ultima la Consob, l'organismo di controllo sulle società di borsa come la Juventus.
Allora.
Abbiamo detto tutto, ragazzi.
Avete detto tutto, siete perfetti. Cioè,
io
proprio...
ho ascoltato attentamente, abbiamo detto tutto.
No, però una cosa, aspetta, ci sono un po' di domande, di osservazioni prima di salutarvi, perché rispondiamo anche a qualche domanda.
No, intanto anche io al volo volevo farvi questa domanda qui. Diciamo che più volte, parlando di Juventus, quello che viene fuori è che manchi un po' questo attaccante vero, no? Comunque con il fiuto del gol, soprattutto sia quello magari il reparto da sistemare in chiave futura. Vi chiedo se è arrivato a questo punto, da prima del girone, aspettando anche di conoscere il nome dell'avversario, sia il campionato ma a questo punto soprattutto la Champions League, passeranno anche dal mercato di gennaio, oppure no, vista anche la situazione economica del club. Riparto da mister Galderisi.
No, allora secondo me non è questione di attaccanti, qui è questione di muovere bene la palla, di sapere cosa fare e di muoversi tutti insieme con un solo obiettivo. Ho visto giocatori che si sono dati da fare, hanno dato l'anima, ma hanno corso male, hanno corso senza pensare a come correva il compagno. Ho sempre la sensazione che la Juventus, al di là dell'impegno e della forza che si mette dentro, non abbia una buona identità. E l'istinto del campione può fare la differenza, ma l'organizzazione di squadra, i tempi di gioco, il sapere come muoversi, sapere dove andare, sapere dove giocare e via dicendo, sia molto più importante.
Marco Conterio?
Io nel commento della partita di ieri e di questo periodo qua credo e penso che alla Juventus manchi un centravanti, un risolutore, ma mi spiego. Morata è un giocatore troppo umorale, quando è in fiducia è uno che tocca una palla e fa due gol. Ken è non credo al momento, almeno non mi arrogo il diritto di prevedere il futuro, ma al momento non mi sembra il trascinatore per i grandi momenti delle grandi partite, come era per esempio Cristiano Ronaldo, imparagonabili. Però alla Juventus manca quel giocatore, sembra paradossale dirlo, alla Juventus manca Cristiano Ronaldo, manca il giocatore che giochi male, probabilmente quella partita te la risolve lui, manca il giocatore da 20-25 reti sicure a stagione, anche di più, quindi questo è tanto, ti aggrappi in dei momenti così. Poi manca il centrocampo, mancano tante cose secondo me a questa Juventus. Io riprendo, poi chiudo un concetto che non so se ti ricordi, Marco, un paio di mesi fa ti dissi, quando ragionavamo della Serie A, e poi anche con Mourinho è ritornato. Mourinho e Allegri hanno avuto due squadre consegnate agli allenatori, non se le sono costruite, e gli effetti poi si vedono. Perché quando non costruisci i tasselli della tua squadra, penso Lukaku, Conte come summa massima di questo pensiero, però quando non li metti nel tuo gioco, ecco, trovi un Arthur che è un ottimo giocatore, ma come attitudine di gioco non è assolutamente adatto ad Allegri.
Antonello?
Sì, ma è un po' quello che ho cercato di dire anch'io, sono d'accordissimo, perché secondo me il problema principale è che Allegri questa squadra non la sente sua. Non la sente sua, si sta adattando con i giocatori che ci sono, e sono perfettamente d'accordo con Galderisi, che ne capisce molto più di me naturalmente, sul fatto che è un problema di movimenti complessivi della squadra, perché se ci affidiamo sempre soltanto all'estro o al momento d'oro o alla giocata particolare di Dybala o di un altro, non si va da nessuna parte, non è una squadra quella che si affida al resto di un giocatore. E nel complesso che secondo me la Juventus si muove male, perché non ha i giocatori che ad Allegri piacciono e sono funzionali al suo calcio. Io mi sono permesso, prima che cominciasse il campionato, di esprimere anche qualche perplessità sul rientro di Ken alla Juventus. Io fossi stato alla Juventus, l'ho detto, basta andare a vedere le registrazioni di questa trasmissione del settembre scorso, io avrei puntato su Scamacca, puntato su uno come Scamacca, per molte ragioni che Calderisi può tranquillamente intuire.
No, è vero, l'avevi detto già qualche mese fa, questo te ne devo dare atto, ci sono le registrazioni, quindi è tutto vero quello che sta dicendo Antonello. No, però c'è una domanda, io ve la giro prima di salutarvi, una domanda, ma secondo voi un allenatore deve sapere allenare con il materiale che ha a disposizione oppure deve avere ciò che vuole? Beppe, parto da te, che tu insomma del mestiere sei... Cioè, allora, di solito un allenatore, correggimi se sbaglio, no? Ma è chiaro che fa delle richieste, però dovrebbe anche valorizzare il materiale che c'ha, o no?
Io credo fortemente che un allenatore che può permettersi di crearsi la sua squadra avrà in futuro il suo vantaggio e via dicendo, ma l'allenatore in generale è quello che deve tirar fuori il massimo. Ecco perché io dicevo prima che secondo me non è una questione di Morata o una questione di Ken o una questione di singolo, è una questione di collettivo. La Juventus fa fatica a giocare un calcio piacevole, perché i tempi di gioco i meccanismi di gioco sono molto più singoli che di squadra. E allora vedi un giocatore come Kenny ieri che fa delle cose quasi non sapendo cosa fare, giocando distinto, e distinto gioca Morata, distinto gioca Dybala, distinto gioca Bernardeschi, e tutto questo istinto ti può portare a vincere qualche partita, ma non a vincere un campionato o a vincere qualcosa di importante.
Antonello?
Ma guarda, parliamoci chiaro, perché altrimenti giriamo attorno ai problemi. E io dico la mia opinione, come tutte le opinioni ovviamente, come dice la parola stessa, è opinabile. Ma non c'è dubbio che, è stato già detto da Conterio, che Allegri abbia ereditato, sia stata consegnata una squadra, un pacchetto già fatto. Aveva anche lui l'esigenza, dopo un po' di sabbatico, di rientrare a grandi livelli. È un po', fatte le debite proporzioni, la stessa storia di Roma con Mourinho. A Roma è stata fatta una grandissima operazione di marketing conveniente a tutti e due, a Mourinho perché veniva da due esoneri, alla Roma perché aveva un ambiente depresso e una squadra assolutamente demotivata. Però poi ci vogliono ci vuole il pane, ci vuole la farina per fare il pane, altrimenti sia la Juventus che la Roma vedi continuano a zoppicare.
Marco?
Beh, deve essere brava la società da non sbagliare l'allenatore in primis, perché hai dei giocatori e devi sapere, società, qual è l'allenatore migliore per i tuoi obiettivi, ma con quei calciatori che hai in rosa o comunque quella squadra che pensi di poter eventualmente modificare con il tuo e per il tuo allenatore. Io credo che a certi livelli si debba per forza, gioco forza, costruire una squadra insieme all'allenatore, sì, ma sì, che sì, si debba scegliere l'allenatore per potercela costruire insieme.
No, è anche vero una cosa, Marco, che tu quando chiami
un allenatore sperando che sia il salvatore della patria,
su questo sono
concettualmente sbagliato.
No, però prego.
Anche perché i giocatori che ha a disposizione Allegri non sono così scarsi.
A parte quello, poi devo dire una cosa.
È una rosa importante.
Io credo anche una cosa, Beppe, che quando una società contatta un allenatore non è che firma subito, no? Stabiliscono anche dei piani, no? Dicono qual è la rosa attuale, è questa, quanti ne posso cambiare? Uno, due. Se tu accetti, sai bene quello che hai a disposizione, cioè non è che dopo mi puoi venire a dire, cioè io credo, apro una parentesi, magari dopo ci andiamo noi nel corso della trasmissione, con tutto il rispetto, ma io credo che sia Sarri che Mourinho in questo momento stanno, diciamo così, in un certo senso impoverendo il patrimonio tecnico di due squadre. Al di là della loro qualità, ma lo stanno impoverendo. Mourinho ha praticamente, diciamo così, ha asfaltato una serie di giocatori di quel gruppo che magari qualcuno rendeva anche lo scorso anno. Sarri, improvvisamente scopriamo che Lazzari e Luis Alberto non sono per questa squadra o per lui. Cioè c'è qualcosa che non mi torna, sinceramente, con tutto rispetto per questi due allenatori. Io non sto dicendo che siano bolliti o brocchi, però c'è qualcosa che non mi torna se analizzo il complesso. La Roma sta andando peggio dell'anno scorso.
Sì, è l'esaltazione del giocatore e non l'esaltazione del meccanismo, dello schema, perché lo schema può essere cambiato, l'importante è stare in campo bene, essere ordinati, avere il giusto equilibrio, palleggiare con velocità, avere un'idea per far male, un'idea per difendere. Questo è fondamentale per un allenatore. Nel momento che un allenatore prende una squadra in mano, non ci sono cavoli, deve assolutamente trovare il modo per esaltare il suo lavoro attraverso la qualità dei singoli. Non ci sono vie diverse.
Va bene, ci dobbiamo fermare.
Sì.
Vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi, con Beppe Calderisi, naturalmente con Antonello Valentini e Marco Conterio. Conterio. Grazie ragazzi,
ciao,
un abbraccione.
A presto. Molto piacere di trovare Beppe Calderisi, davvero.
Grazie.
Grazie, ciao grande. Ciao.
Un abbraccio. Break e torniamo.
A tra poco.